TMV Radio, stadio aperto, di nuovo in diretta insieme a voi e salutiamo il primo ospite di stasera che è Beppe Bergomi. Ciao Beppe, buonasera e bentrovato. Ciao Beppe.
Ciao a tutti, buonasera.
E allora caro Beppe, insomma siamo arrivati ad un punto nel campionato nel quale insomma tutto può ancora succedere, però possiamo dire chiaramente che l'Inter è ancora la squadra da battere?
Ma i numeri dicono questo, lo dice anche come sta ottenendo i risultati, perché è una squadra che gioca bene, che vuole imporre il proprio gioco, il proprio ritmo. Una squadra che porta tanti giocatori oltre la linea della palla, sta giocando bene e quindi i numeri dicono questo. Però, ripeto, io vedo ancora tutto aperto perché sia Milan che Napoli, la stessa Atalanta e la Juventus non la devi mai lasciare fuori, perché con la vittoria di Roma, quella rimonta lì, la rilanciata, è vero che rimane indietro, però è una rimonta silenziosa, io dico, che continua a fare il risultato, magari non è bella, però continua a ottenere punti, quindi queste sono le squadre che si giocheranno, secondo me, il titolo, anche se la Juventus è un po' indietro.
Ecco, secondo me è passato un po' inosservato in quest'ultimo periodo, perché ovviamente ci siamo concentrati molto anche sul calcio giocato, un aspetto di mercato, cioè il rinnovo di Marotta, di Ausilio, di Baccin, che di questi tempi non era proprio così scontato, quindi questo è un segno di continuità importante per l'Inter, una grande garanzia, secondo me, per il futuro.
Sì, ma perché stanno lavorando bene. Perché l'Inter, avendo una proprietà straniera dove il presidente Steven c'è quasi poco, quindi hai bisogno di una dirigenza forte, no? Dove tutti remano nella stessa direzione, e l'ha dimostrato anche quest'estate. L'Inter ha lavorato molto bene nelle difficoltà, dove ha perso determinati giocatori, insomma è stata subito tempestiva, ha lavorato al meglio e adesso anche l'allenatore sta facendo molto bene. Quindi io penso che sia giusto e corretto rinnovare a questi dirigenti che hanno fatto bene.
Senti, invece su Brozovic, che insomma è imminente la sua firma, che cosa pensi? Insomma, è davvero il giocatore più importante della squadra in questo momento?
È l'insostituibile, io l'ho detto così in una telecronaca, perché non c'è un altro giocatore nella rosa che può fare quello che fa Brozovic, perché oltre ad avere qualità tecniche, ha qualità fisiche, corre tantissimo, è sempre in movimento e in quel ruolo è fondamentale. Perché avete visto anche che nelle ultime partite proprio lo marcano uomo, ma lui riesce sempre a venirne fuori, a giocare il pallone, ed è il regista veramente di questa squadra. Quindi per me è insostituibile ed è un giocatore che l'Inter non deve farsi scappare, deve rinnovare al più presto.
Sì, e credo che tra poco cominceranno a parlare anche con Inzaghi, perché credo che anche Inzaghi, no, meriti oggi un plauso. Perché quello che sta facendo Inzaghi, anche qui mi sembrava, no, che fosse quasi tutto dovuto, invece mi sembra che quello che lui sta costruendo in questa Inter è un qualcosa che non era così facile all'inizio, perché perdi Hakimi, perdi Lukaku, è vero, ti fanno un altro tipo di mercato, però intanto arrivi agli ottavi di Champions, intanto comunque sia porti l'Inter in testa alla classifica e continua questo lavoro, no, piano piano di consolidamento. Quindi oggi secondo me anche l'idea, no, di blindare Inzaghi potrebbe essere una soluzione giusta da fare, cioè, almeno in primavera.
Ma Nick, guarda, sta facendo un grandissimo lavoro, ti dico la verità, ha sorpreso anche me.
Sì, eh?
Perché sì, sono sincero, io non pensavo che lì con quello che hai detto tu, con le perdite di determinati giocatori, riuscisse a fare quello che sta facendo. Sono sincero, ma questo è il merito del lavoro. C'era già una grande base, perché l'Inter di Conte cercava sempre di costruire da dietro, poi aveva giocatori diversi davanti, no? Che ti davano profondità, i Lukaku, gli Hakimi, sì. E quindi ha dovuto giocare in maniera diversa, e quindi tu vedi che li ha lasciati un po' liberi. Vedi, in questo momento la cosa che mi balza più all'occhio sono, diciamo così, i due braccetti di difesa, no? Soprattutto Bastoni, che sembra l'uomo in più di questa squadra, lo trovi dappertutto. Quindi ha dato, secondo me, anche i movimenti delle mezze ali in maniera diversa rispetto a prima. Insomma, le idee ci sono, quindi ha fatto veramente, sta facendo un grande lavoro. Sono d'accordo con te, insomma, io uno come Simone non me lo lascerei andare, perché poi è bravo, è empatico, io lo conosco bene, è uno che ha carattere, ma in maniera diversa rispetto a Conte, ecco, capito? Quindi riesce a instaurare un rapporto diverso, ma secondo me è positivo, e la squadra lì, i risultati si vedono.
Eh sì, e tra l'altro, insomma, al primo tentativo, insomma, ha subito vinto un trofeo, cioè quello della Supercoppa, perché poi anche qui bisogna ricordare, sì, è vero, la Juventus aveva le sue assenze, però quando vinci la metti sempre a casa, no? Voglio dire, una bandierina di quelle importanti nella tua carriera. E lui il primo trofeo con l'Inter lo ha messo lì, magari può essere l'inizio veramente di un grande percorso. Però volevo chiederti, anche in vista del futuro, secondo te a questa squadra, che comunque è completa, perché dal punto di vista del reparto, insomma di ogni tipo di reparto, mi sembra abbia grandi alternative, servirebbe in prospettiva più un Frattesi o uno Scamacca? Cioè più un attaccante, diciamo, di prospettiva là davanti, o magari un centrocampista come Frattesi, o magari anche tutte e due, eh?
Allora, io penso che questa squadra è completa.
Sì.
Manca, secondo me, di prendere un paio di giocatori che con determinate caratteristiche, cioè quelli che sentono un uomo che hanno velocità.
Sì.
Poco tempo fa era venuto Gasperini in studio da noi al club alla domenica sera, ha detto che ormai le grandi squadre, ma anche lui ragiona così, andare a prendere giocatori che saltano l'uomo, che hanno velocità, che hanno atletismo, e quindi secondo me devi andare alla ricerca di questo tipo di giocatore. Davanti, sai, è un reparto che io non so cosa faranno di Sanchez, cosa faranno, se magari per fare mercato magari dovrai vendere qualcuno come è successo l'anno scorso, io queste dinamiche non lo so, però è un reparto dove tu devi intervenire a centrocampo, ma anche in difesa. Adesso sembra completa, ma io ragiono sempre in un'ottica di migliorarla la squadra, di essere più competitivo anche non solo a livello italiano ma anche europeo. Adesso vedremo cosa farà con il Liverpool, perché è favorita la squadra sulla carta, però secondo me se la giocherà, ecco, in un'ottica futura, prendere dei giocatori punti. Tu hai fatto due nomi, Frattesi mi piace tantissimo, centrocampista che fa gol, che ha cambi di passo, che arriva insieme, è bravo a fare interdizione, la macca ha fisicità. E poi dopo dipende sempre dove vai, alla piazza. Adesso sto facendo per la Sassuolo, per la San Siro è una cosa diversa, però sono due nomi interessanti, sicuro.
Sensi si potrebbe rilanciare in questi sei mesi alla Samp, perché comunque questo è un giocatore forte anche lui, perché non dimentichiamoci.
Sì, io penso sia giusto dare l'opportunità a questa ragazza di trovare spazio. Prima di tutto deve trovare continuità fisica, perché sia con conto che anche quest'anno tanti infortuni non hanno mai permesso di dare l'opportunità all'allenatore di sceglierti. Io dico questo perché a quel punto gli altri poi ti passano davanti.
Sì.
Allora ha bisogno di giocare con continuità. Un ragazzo che può fare la mezzala, può fare anche il vertice basso, può fare il trequartista dietro le punte o anche la seconda punta, come l'ha utilizzato in Italia nelle prime giornate. Un giocatore d'utile, ha bisogno di giocare. Io penso che facciano bene a mandarlo a giocare.
Beppe, prima quando facevi il ragionamento, no, all'Inter servono giocatori che saltano l'uomo, mi è venuto subito il primo nome che mi ha saltato in mente, è Paolo Dybala. Tu lo prenderesti un Dybala se dovesse andare a parametro zero? Cioè oggi Dybala sarebbe davvero una grande occasione per l'Inter?
Bisogna avere le idee chiare. Quando si fanno determinate scelte, idee chiare, dove si vuole andare, perché ho sentito anche tante cose, ma Dybala potrebbe giocare al posto di Çalhanoğlu. No, Dybala è una punta.
Sì.
Quindi Dybala nel 3-5-2 deve formare la coppia, non so se c'è Lautaro, con Dzeko. Uno fisico, secondo me, in rosa lo devi sempre avere, è un giocatore di talento. Devi capire che magari negli ultimi tempi ti dà poca continuità per infortunio, però le qualità tecniche non si discutono di questo giocatore. Però entrano dentro altri meccanismi, no? L'ingaggio, quanto prendi, i parametri zero. Si parla sempre di parametri zero, ma sono degli investimenti importanti che devi dare. Sono tante cose. Ecco. Il valore del ragazzo non si discute, però devi avere idee chiare e capire dove vai, perché andare a toccare quel tipo di reparto, insomma, è importante, però il ragazzo non si discute. Ma quello che dico sempre, idee chiare.
Sì.
Come le ha avute quest'anno? Fuori Eriksen hanno voluto subito Çalhanoğlu, perfetto. Fuori quello, dentro Dzeko. Hai capito? Queste sono le mosse da fare. Loro hanno idee chiare, pensano che sia funzionale al loro progetto, allora si può fare. Anche se penso sempre che un ragazzo come Dybala, nella mia testa, debba diventare la bandiera della Juventus. Cioè non è che non lo voglia l'Inter, debba diventare la bandiera della Juventus, e tante volte non è tanto importante l'aspetto economico, ma quello che tu vuoi dalla tua vita.
Sì,
hai capito? È quello
sì,
che puoi diventare. Sì. Io, perché non è detto che sempre ogni volta che tu vai a fare un rinnovo contrattuale debba essere al rialzo. Perché gli anni passano per tutti, perché comincia, è un 93, comincia ad avere 29 anni quest'anno. Quindi tante volte chi gli sta vicino, anche consigliare questi ragazzi, secondo me è importante.
Ecco, visto che abbiamo toccato l'argomento Juventus, secondo te Martial potrebbe essere un profilo funzionale, visto anche l'infortunio di Chiesa, perché comunque si hanno bisogno anche di inserire un giocatore offensivo. D'altra parte anche la Juve oggi si deve muovere in determinati paletti, non ha più, no, la capacità come aveva prima di dire voglio questo e lo prendo, oggi deve anche sfruttare l'occasione.
Sì, hai detto bene. Allora, secondo me non è l'ideale, perché alla Juventus gli mancano i gol, no? Mancano, sì, proprio il bomber, quello che fa gol, perché Morata si muove in una determinata maniera, poi tutti questi giocatori, Kulusevski, Chiesa, Cuadrado, Dybala, sono tutti giocatori Bernardeschi che girano indietro dietro la prima punta. Allora, Marziale è un prospetto che a me piace, perché può partire da sinistra, può fare anche il centravanti perché ha struttura, ma sì, non lo è nemmeno lui. Però qualche gol te lo garantisce. E in questo momento, dove hai perso Chiesa, e se tu pensi che lui vada bene, no? come dicevamo prima, avere le idee chiare, secondo me può essere utile, funzionale alla Juventus, visto che insomma si deve giocare un posto Champions, ha ancora la Champions da giocare, la Coppa Italia, e quindi potrebbe essere un buon rinforzo.
Ecco, sì. E tu insomma prima hai detto attenzione sempre alla Juventus, perché pian pianino, no, rosicchia giornata dopo giornata anche dei punti importanti, non entusiasma sotto il profilo del gioco, però mi sembra abbia, no, 6 vittorie e 2 pareggi ora, prima dell'ultimo turno di Coppa Italia. Insomma, continua un'ascesa, mi sembra, continua, anche se poi, cioè, uno si aspetta magari qualcosa in più dalla Juventus, un atteggiamento un po' più propositivo.
È vero, allora, tu la devi giocare. Intanto Allegri gli ha dato un po' di stabilità difensiva, nel senso che la difesa, in questi numeri che elencavi tu, forse in 5 partite non ha preso gol,
sì,
quindi un po' più di sicurezza l'ha presa, e da lì, da quella base, parte una squadra che dove la palla non viaggia molto veloce, va abbastanza lenta per saltare delle linee, no? Sai, queste palle in verticali che tagliano delle linee avversarie, fa fatica perché Arthur gioca molto in orizzontale, l'unico che ti dà una palla importante è Locatelli o Dybala quando viene dietro, quindi ha bisogno di più fluidità e di manovra, e poi davanti fa fatica a fare gol. Però ripeto, pian piano continua a fare punti e ad accorciare, e quando hai la Juventus dietro, in questo momento penso all'Atalanta o al Napoli, no, che insomma se la vedono dietro, secondo me fa sempre paura la Juventus, perché per tradizione, per cultura non mollano mai, e perché poi è un allenatore che te lo dice dal primo giorno, i campionati si decidono a marzo, e quindi lui pian piano, vedi, arriva, anche se non è bello, però hai detto bene, un passo in avanti ce lo aspettavamo tutti, anche sul piano del gioco, insomma, di farci vedere qualcosa di più, questo sì.
Pensi che dipenda anche dalla mancanza di un giocatore alla Pjanic, tanto per capirsi, cioè, perché poi alla fine Arthur lo hanno preso per far quel tipo di ruolo, però secondo me ha altre caratteristiche, quindi voglio sapere il tuo pensiero.
No, allora, Pjanic è un giocatore che guardava lungo, è un giocatore che quando arrivava ai 20 metri calciava in porta, calciava le punizioni. Quanto è importante avere giocatori che segnano su punizione, ti garantiva 5-6 gol a campionato. Ecco, Arthur non è quel tipo di giocatore,
sì,
quindi è una cosa diversa. Io continuo a pensare la difficoltà di Juventus è fare gol, mentre gli altri, vedi, chi è che fa gol nella Juventus? I giocatori di inserimento come McKennie, Dybala quando arriva da dietro, poi
Cuadrado magari qualche volta.
Cuadrado,
sì,
è un altro che, però non hai tanta gente che ti garantisce determinati gol, quindi fa un po' più fatica in quel reparto. Ecco, come dicevamo prima, mi manca proprio quella figura. Ricordiamo, ha perso Ronaldo, che 30 gol a stagione che ti garantiva.
Certamente. Senti, voglio portarti un attimo indietro di qualche ora, o meglio di qualche giorno, perché insomma ancora si parla dell'arbitro Serra, soprattutto del suo errore. In Italia non ci va mai bene nulla, un arbitro che commette un errore, non applica la norma del vantaggio, chiede scusa, gli cade il mondo addosso e non va bene neanche le scuse. Io, ecco, qualche volta vorrei sottolineare anche quello che sono i protagonisti in campo, perché spesso e volentieri diciamo che sono loro che devono educare anche la gente che va allo stadio o chi guarda la televisione le partite. Io sinceramente oggi darei un bel 10 in pagella ai giocatori del Milan e a Stefano Pioli, perché francamente quello che hanno fatto loro è un messaggio positivo di sport, per me è fortissimo.
No, sono stati bravi, perché ma il Milan sta facendo le cose per bene sempre, in partita, quando è arrivato Paolo Maldini, che è una persona di spessore, e quindi non si fa mai coinvolgere dall'emotività, sa leggere i momenti, lì hanno capito, cioè tutti quanti ci sono rimasti male, erano 3 punti fondamentali per andare davanti all'Inter, insomma, per continuare questa rincorsa. Sono sempre in corsa, però su una partita dove non l'hanno giocata bene, infatti Pioli ha dato 50-300 responsabilità nostra, poi c'è anche quella dell'arbitro, ma l'hanno fatto con stile, con eleganza, ecco. E poi quando anche un arbitro chiede scusa, cosa vuoi di più? Quando ti chiede scusa e si rende conto di aver sbagliato, quindi così si può fare. Però la reazione di società, giocatori e dell'allenatore del Milan è stata esemplare. Poi capisco, no, un po' l'insofferenza dei tifosi, che si vedono insomma sfumare una vittoria in questa maniera qua e poi addirittura la perdi quella partita, hai capito? Perché poi quando succedono queste cose vai anche a subire, perché ti nervosisci, perché ci vuole il 2-1. Però effettivamente tutto l'ambiente ha reagito bene.
Quanto pesa secondo te l'assenza oggi di un giocatore come Simon Kjær? Anche se poi non si sa se verrà sostituito o meno, però c'è proprio l'idea di avere un leader lì dietro che comunque gli aveva dato grande solidità a tutto il reparto.
No, ma tanto. Tanto perché era, come dici, all'interno di un gruppo c'è un capitano, ma ci sono tanti capitani.
Sì.
Ci sono leader carismatici, leader di personalità, emotivi. E lui veramente dietro comandava la difesa. Ma noi Kjær quanti anni l'abbiamo visto giocare? Ma mai con questa personalità, con questa determinazione a guidare la linea difensiva del Milan, ragazzi, del Milan, una squadra che ti viene a prendere alta, che accetta l'uno contro uno, e lui era fondamentale. Sai, però leggo oggi, signore, la rosa è corta, ma quanti centrali vuoi avere in quando costruisci una squadra? Se io dico, se i titolari sono Kjær e Tomori, se in panchina hai
Romagnoli, sì.
Gabbia, Kalulu, che può essere sì. un altro centrale, poi hai Calabria e Florenzi, Teo e Balloturè, cioè non è che puoi avere 12.
Sì, anche perché poi se in condizioni normali c'è qualcuno non vede mai il campo, oltretutto.
Esatto.
Sì.
Poi uno può dire, ma adesso potevano intervenire. Allora io intervengo se ho il Tomori di turno, no? Come l'anno sì. scorso. Ho il Tomori di turno, allora vado, lo prendo, se c'è un'opportunità di mercato, faccio un giusto investimento. Ma prendere per prendere diventa difficile. Anche qui io sto con Maldini. Poi magari lo fanno, hanno tentato di fare, che ne so, Botman, che è un giocatore che ne piace
Diallo. Mancino. Sì, sì.
Sai, poi sono in Coppa d'Africa, alcuni, quindi non è facile operare. E poi, certo, poi ti va di sfiga quando magari ti si fanno male tutti nello stesso reparto. Quello sì.
Sì. Ma secondo te il Milan è ancora in piena lotta, tranquillamente, anche con tutte queste assenze, no? Per lo scudetto? Sì,
sì, sì. Sì. Allora, il Milan si gioca tanto in queste due, le prossime due partite, con la Juventus,
sì, il derby.
Juventus e poi c'è il derby.
Sì.
Sono due partite fondamentali. Mentre davanti l'Inter, che gioca col Venezia, poi avrà derby e Napoli, sai, capisci che se dopo derby e Napoli la squadra di Inzaghi continua a rimanere davanti, e si è già tolta 4 scontri diretti. Sì. Quindi è un po' in discesa dopo, anche se poi dopo inizia le coppe, avrà il Liverpool, e sappiamo che le coppe qualcosa ti tolgono. Però ha già fatto un passo avanti, ma il Milan è in corsa, ragazzi, è in corsa, come lo è il Napoli. Il Napoli in questo momento è un po' attardato, ma se tu ricordi, ha perso in casa contro lo Spezia e contro l'Empoli.
Sì.
Con lo Spezia non gli hanno tirato nemmeno in porta, si è fatta autorete da sola, ma in quel momento aveva fuori un sacco di giocatori. Ben piano li sta recuperando tutti. Il Napoli è una squadra, è una rosa molto completa, quindi sono in corsa tutte queste squadre.
Ecco, a proposito di Napoli, volevo chiederti anche la scelta di Lorenzo Insigne. Tu parlavi prima, no, che a volte nel rinnovo, non è che nel rinnovo per forza di cose ci debba essere un aumento dell'ingaggio. È il caso magari oggi del quello che sta accadendo alla Juve con Dybala, ed è accaduto anche con Insigne, perché il Napoli comunque non gli ha offerto la stessa cifra che attualmente percepisce. Ecco, la sua scelta come la valuti di andare a Toronto?
Io faccio cappello, allora, da lontano non voglio giudicare nessuno,
certo.
Assolutamente.
È un pensiero, un'opinione, ci manca.
No, perché io ritengo Insigne, questi ragazzi che sono lì ormai da tantissimi anni, no? Che sono riconosciuti come bandiere di questa società, e vederli andare via mi dispiace. Forse io gioco in un calcio antico, un po' polveroso, visto che io ho giocato solo in una squadra. Però ci sono di questi attaccamenti alla maglia che posso rinunciare a qualcosa per diventare poi il simbolo di quella squadra e raccogliere delle soddisfazioni. Che sono le soddisfazioni, a volte sento anche i commentatori, i tifosi, ma Giancarlo Antonioni, dico, non ha vinto niente. Ma Giancarlo Antonioni ha vinto tutto. Perché ancora adesso, se tu vai a Firenze...
posso testimoniare di persona.
Bravo, ma dico lui, ma perché Gigi Riva, che anche lui, Totti, che ha vinto meno di quello che... sicuramente, però Totti e Antonioni sono due campioni del mondo, e quando sei campione del mondo hai già vinto tanto. Quindi io la vedo sempre, sono forse un po' romantico così, lo so, perché a quel punto non la faccio più una questione economica, ma faccio una questione di scelta, di cuore.
Ma magari, sai, Beppe, forse non si è sentito nemmeno fortemente voluto dal Napoli, potrebbe essere una spiegazione?
Sì, difatti ho fatto una premessa, non lo so,
sì, giudicare. No, infatti, si fa per chiacchierare, certo.
Si fa per chiacchierare, quindi non lo so, poi
ci sono altre situazioni.
Altre situazioni, ecco. Però tendenzialmente io mi ricordo che quando, dai 30 anni in poi, Pellegrini, che era il nostro presidente, diceva a tutti noi facciamo contratti un anno alla volta. Il calcio è cambiato, lo capisco che non siamo più ragionati in questa maniera. Quindi, ma io dai 30 ai 36 lo rinnovavo, ecco, perché lui voleva capire come stavamo fisicamente, tante cose. Però nella mia testa qualsiasi offerta l'accantonavo, ma perché pensavo, insomma, che per me il posto più bello era giocare con la maglia del Milan.
Beppe, domanda secca su Mourinho. Che ti sta sembrando questa avventura alla Roma? Anche soprattutto il Mourinho fuori dal campo, inteso come interviste, dichiarazioni. È un Mourinho totalmente diverso rispetto a quello di 10 anni fa?
No. Secondo me Mourinho fuori dal campo si comporta più o meno nella stessa maniera, magari con delle sfumature, ecco, in base poi alla partita e all'ambiente dove si trova. Sul campo, anche lì per me non è una sorpresa. Se prendi Mourinho, non pensare che ti va a valorizzare determinati giocatori, ma vuole giocatori già fatti. Prendi Sergio Oliveira, lo vedi che è un giocatore già fatto,
sì. Perché
vuole giocatori pronti. E quindi questo è Mourinho. E poi mi dici, la Roma poteva fare qualcosa in più? Sì. La Roma è più forte delle 5 che stanno avanti? No, secondo me è nel posto giusto dove si trova, ecco, perché quest'anno chi sta facendo qualcosa di veramente forte è la Fiorentina,
sì. Perché
la Fiorentina ha minato un po' le mie certezze, cioè nel senso che un allenatore come Italiano, io sempre davo più valore ai giocatori, no? Invece Italiano più o meno con gli stessi giocatori sta facendo un lavoro straordinario, e vedere giocare la Fiorentina come il Verona, come il Torino, ti danno una bella sensazione, no? Di freschezza e di qualcosa di nuovo.
Quindi secondo te la Fiorentina può lottare a questo punto, può inserirsi anche in un discorso d'Europa, perché comunque dal punto di vista dell'organico, come giustamente sostenevi tu, cioè è stata un po' una sorpresa, perché Lazio e Roma secondo me sono più forti se vai a vedere i singoli.
Sì,
però
sì,
l'allenatore...
L'allenatore ha dato tantissimo. A parte che hanno il centravanti più forte, c'è un ragazzo del 2000 che sta facendo benissimo, nelle difficoltà, no? Che poi diamo tutto per scontato, è vero che non ci sono età giuste o sbagliate per prendersi delle responsabilità, ma questo ragazzo si sta prendendo alla grande. Quindi uno, la squadra gioca bene, ogni tanto può andare incontro a una partita come col Torino, che l'approcci male, la sbagli, ma poi dopo subito vai a vincere in Coppa Italia, a Napoli, vince, vabbè, col Genoa, una partita abbastanza facile, però è l'atteggiamento che è sempre importante di questa squadra qua, quindi la Fiorentina sono convinto che lotterà per quinto, sesto, quinto no, magari il sesto e settimo posto, penso che può essere alla portata della Fiorentina.
Ecco, tu hai parlato di Vlahovic, non ti chiedo la questione contrattuale perché ormai abbiamo capito tutti, insomma la sua decisione è quella di non rinnovare, quindi altrimenti finiamo per dire sempre le stesse cose, però se tu dovessi oggi fare un paragone anche con un centravanti recente o del passato, cioè chi ti ricorda Vlahovic, di quelli che insomma hai avuto anche il piacere di giocare insieme o contro?
Ma no, allora, sto sempre a Firenze, sto su Battistuta, nel senso che io quando giocavo con Battistuta, io dicevo sempre, questo ce la scaraventa dentro, proprio con questa forza fisica, calciava, mi dava di quelle zuccate di testa impressionanti. Quindi, cioè, me lo rivelo, hai capito?
Quel
giocatore lì che calcia bene, che ha personalità, che ha forza fisica. E poi, ripeto, io... forse non so se l'avevo detto a te, no? Con il fidanzato di mia figlia Gori, che ha fatto il ritiro con la Fiorentina, e ogni tanto lo chiamavo e mi diceva, beh, ma questo qui è troppo forte, poi si allena bene, è fortissimo. Sai, non è... perché poi chi lo vive dall'interno se ne accorge di più, di noi che viviamo fuori, perché la quotidianità, l'allenamento, come si comporta. Sento sempre fare belle dichiarazioni anche sotto l'aspetto dell'atteggiamento e dei comportamenti, allora vuol dire che è veramente bravo questo ragazzo.
Sì. Beppe, visto che siamo nel periodo del mercato, mi dai una sorta di consigli per gli acquisti sui giovani difensori che stanno emergendo? Perché abbiamo visto, per esempio, a Verona c'è Casale, c'è Carboni nel Cagliari, che per me è un ottimo giocatore, Gatti nel Frosinone in Serie B, insomma cominciano a venire fuori anche tanti talenti italiani. Se tu dovessi scegliere uno di quelli che ti piace di più in questo momento?
Guarda, Casale lo conosco più di Gatti, Gatti solo per nome, così l'ho sentito dire, però sono sincero.
Non l'hai visto di persona, sì.
No, Casale, poi mi piace anche il terzino sinistro dell'Empoli.
Parisi?
Parisi, sì. Insomma, perché i mancini hanno sempre qualcosa in più, e guarda cosa sta facendo Bastoni e come è la ricerca di avere difensori mancini, vabbè, lui di fascia, ma anche come difensori centrali. E poi quelli che giocano, secondo me, in un calcio dove accettano l'uno contro uno, Torino e Verona sono queste squadre con la stessa Atalanta, allora li puoi mettere anche in un contesto diverso. Quindi Casale a me è un giocatore che piace.
Ecco Beppe, l'ultima considerazione te la faccio sulla nazionale, perché insomma poi la prossima settimana ci sarà anche la sosta, però marzo è dietro l'angolo e alla fine siamo abbastanza arrivati, no, al momento clou, e ti chiedo quanto peserà l'assenza di Chiesa e da chi in sostanza Mancini dovrà chiedere qualcosa in più alla squadra, perché sulle punte abbiamo parlato tante volte, c'è Immobile, Belotti, però Belotti insomma è reduce da un infortunio, quindi alla fine dobbiamo aggrapparci a Scamacca, dobbiamo sperare che ci sia un'esplosione definitiva di Raspadori, oppure ti aspetti qualcun altro, ecco. Zaniolo, non lo so, magari.
No, noi dobbiamo sperare, cioè sperare, vabbè, ma cercare in Berardi.
Ah, Berardi.
Sì. Perché poi ricordiamoci quando siamo partiti giocava lui, non Chiesa, no? All'Europeo, Insigne, Immobile, Berardi, poi dopo Chiesa ha scavalcato e quindi ha preso la titolarità, però in questo momento questo ragazzo qua che fa il gol con continuità, dobbiamo pensare e sperare che in quel momento stia bene lui, stia bene Immobile, perché abbiamo visto che senza Immobile quanta difficoltà abbiamo avuto. Insigne secondo me è un giocatore che non rinuncia a Roberto, e poi per il resto a centrocampo bene o male ci siamo, però è davanti dove dobbiamo essere incisivi, e penso che Berardi ci debba dare una mano, grande mano.
Ecco, sei fiducioso, immagino che questo sicuramente per natura,
ho
però
paura.
Hai paura.
Ma mentre all'Europeo, dopo la prima giornata dove avendo le viste tutto, ho detto noi siamo una squadra, le altre si comportano da nazionali, no? Hai capito?
Sì.
Perché quando vai in nazionale c'è uno spirito diverso, è difficile trovare delle linee di gioco, non è facile, invece noi eravamo veramente una squadra, proprio una squadra di club, e avevo capito che si poteva andare fino in fondo. Qui tu devi, ma anche chi ha fatto il regolamento, scusami, ti vago un attimo,
no,
pensare di decidere una qualificazione su un sorteggio che gioca in casa e fuori, a me sembra assurdo. L'altra volta con la Svezia andate e ritorno, te la giochi, sei andato fuori,
aveva più senso. Sì.
Ma tu giochi in casa la prima e poi dopo per sorteggio, toccato di sfiga a noi che dobbiamo andare a giocare fuori, ma stessa cosa per il Portogallo, per le altre nazionali, una partita secca fuori casa, è dura, sì. Secondo me, insomma, però ripeto, pensare di, io credo che andrà avanti il Portogallo, pensare di andare a vincere in Portogallo devi fare un'impresa, perché i portoghesi hanno tutti i giocatori che giocano in grandi squadre. È vero che poi messi assieme magari tante volte non trovano quella sintonia giusta che hanno nelle loro squadre, però è una squadra forte.
Non c'è dubbio. Beppe Bergomi, è stato un piacere averti qua a Stadio Aperto a TMV Radio, come sempre è un piacere, e sei sempre disponibile e gentilissimo nei nostri confronti, quindi noi ti ringraziamo e ti auguriamo una buona serata.
Un abbraccio a tutti, ciao.
Grazie ancora Beppe, alla prossima.
Ciao.